credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo la nostra mezz'ora con lo spazio dedicato alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Benvenuta, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia.
Questo è l'ultimo appuntamento prima del Natale, un appuntamento con il quale ci prepariamo alla festa del Natale.
Sì, penso necessariamente, perché la liturgia che vivremo nei prossimi giorni è troppo bella.
E in particolare, Suor Cristina, oggi è un giorno che cade all'interno delle ferie d'Avvento, ovvero di quei giorni nei quali vengono proclamate le cosiddette antifone O.
Sì, sono una settimana in cui appunto le antifone dei Vespri e il canto al Vangelo cominciano con la lettera O, è un'esclamazione, sono antichissime queste composizioni e raccontano i titoli del Messia Gesù. Oggi, 20 dicembre, abbiamo l'antifona O chiave di Davide, che apri le porte del Regno dei Cieli, e invochiamo: vieni a liberare l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre. Così pure, insomma, il canto al Vangelo, questa antifona si accompagna al canto di Maria. E oggi poi nella liturgia della parola abbiamo l'annuncio a Maria, che nel lezionario del ciclo B abbiamo anche ascoltato domenica scorsa, e nella festa della solennità dell'Immacolata Concezione. Tutta questa settimana, nelle prime letture, ascolteremo gli oracoli dei profeti del Messia sposo di Israele promesso all'umanità, leggeremo anche il Cantico dei Cantici, mirabile, Malachia, che ci descrive il giorno della visita del Signore e le promesse che si compiono, come sono state fatte a Davide in Gesù, figlio di Dio e di Maria.
Quindi la liturgia ci accompagna come in un crescendo fino al giorno del Natale.
Sì, potremmo dire che è proprio una novena liturgica quella di Natale, come lo è quella della solennità di Pentecoste. Diciamo che le antiche novene nate nel contesto popolare, la liturgia le ha qualificate, recepite nella sua liturgia stessa, appunto nei giorni che precedono tale festa.
Quindi questa liturgia ci accompagna fino al giorno del Natale, un giorno che è scandito da ben 4 celebrazioni eucaristiche.
Sì, 4 formulari di messe, a partire dalla vigilia di Natale, in cui il centro è: oggi sapete che il Signore viene a salvarci e domani vedrete la sua gloria. Così infatti comincia la messa della vigilia, e poi ascolteremo le genealogie secondo il racconto di Matteo, 14 più 14 più 14 generazioni, che sono appunto il nome poi di Davide, le promesse compiute dal Signore. Nella notte ascolteremo il Vangelo della bella notizia del Salvatore che è nato a Betlemme, nei cieli aperti, in cui gli angeli vengono ad annunciare ai pastori questa meraviglia, questa parola, questo evento che essi poi vanno a vedere con i loro occhi di fede. La terza messa è quella dell'aurora. Nelle prime luci della domenica, quest'anno appunto il Natale cade di domenica, è molto bello questo, fisseremo gli occhi su Maria che ascoltava tutto quello che si diceva del figlio e confrontava nel suo cuore le scritture. La quarta messa è, potremmo dire, l'apice della festa di Natale, della solennità di Natale nel giorno, e che prevede la proclamazione del prologo del Vangelo di Giovanni, cioè quella parola che era da sempre presso Dio, e il verbo è, vuol dire parola appunto, viene ad attendarsi in mezzo a noi, la sua tenda è il suo corpo umano che egli prende da Maria, e Dio così ci parla direttamente nel figlio suo, non più tramite i profeti, come ci dice la seconda lettura tratta dalla lettera agli Ebrei.
Questi i quattro formulari che incontreremo nelle varie celebrazioni del giorno di Natale, ma la liturgia così come oggi è strutturata ha tutta una storia, Sor Cristina.
Sarebbe lungo e affascinante poterne diciamo vedere la storia. Certo, l'anno liturgico non è nato a tavolino, potremmo dire che intorno al VII secolo lo abbiamo strutturato così proprio per accompagnare i cristiani a vivere lungo l'anno i misteri della vita di Gesù. Quindi possiamo dire che il Natale è frutto anche di una riflessione della Chiesa, e possiamo dire oggi è Natale, cioè l'azione liturgica sacramentale rende presente la grazia del Natale di Gesù, e davanti ai nostri occhi di fede davvero si compie questo mirabile evento. Questo è il motivo della nostra festa e della nostra gioia. Dovremmo cercare di dirlo a tutti, insomma, che nessuno lo dimenticasse, il motivo per cui siamo pieni di gioia a Natale, anche cerchiamo di far contenti gli amici e la famiglia.
Qualche dettaglio sulla messa di Natale dal punto di vista anche, ad esempio, dei paramenti liturgici o di altre indicazioni che lei sempre dà agli amici che ci seguono?
Le vesti dei sacerdoti in questa solennità sono bianche oppure dorate, sono i più belli. C'è anche una casula propria per ogni festa, che in questo Natale potrebbe essere, diciamo, la luce che dirada le tenebre. E poi l'aula può profumare degli incensi che vengono usati per onorare il libro dei Vangeli, l'immagine di Gesù bambino e anche tutta l'assemblea. Quindi il colore dei paramenti, le luci, l'incenso, insomma la gestualità, i canti natalizi coinvolgeranno tutti. Insomma, al termine della messa, poi, con la benedizione solenne che il messale prevede a pagina 429, possiamo concludere gioiosamente con un canto natalizio e venerare anche l'immagine di Gesù bambino. Dovremmo ricordare alle famiglie di pregare anche davanti alla mensa, che oggi è certamente, cioè il giorno di Natale, sarà certamente più curata, perché ringraziamo il Signore dei suoi doni, in particolare del dono del suo figlio, che per noi poi davvero si è fatto pane a Betlemme, casa del pane.
So Cristina, allora per oggi ci fermiamo qui. Io le faccio tanti auguri di Buon Natale, visto che quando ci risentiremo saremo già nell'anno nuovo.
Auguri anche a te, Monia, e a tutta la Radio Vaticana, e anche ai nostri buoni e pazienti ascoltatori. Possano ricordare che la liturgia è la più grande scuola di fede, di morale e anche di gioia. Alle famiglie ricordiamo però che in quest'anno non c'è una Domenica della Santa Famiglia, che si celebra invece venerdì 30 dicembre, ma poi il 1 gennaio sarà la solennità della Madre di Dio. Auguri a tutti di Buon Natale e buon anno.
Just like the ones I
La Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Ora cambiamo argomento, vi propongo l'intervista del padre Vito Magno a Mango, una delle voci più originali del mondo musicale italiano. Nel nuovo album La terra degli aquiloni, Mango canta il valore della famiglia e Mango, sappiamo, è lucano e nelle sue canzoni è attento al sociale e sensibile ai valori religiosi.
Mango, la terra degli aquiloni, come fare a trovarla?
Basta chiudere gli occhi, immaginare questo spazio immenso, aperto, e sentire il nostro filo che pende da un aquilone, guardare verso l'alto e iniziare il percorso.
Che significato ha andare dietro gli aquiloni?
Il significato del guardarsi dentro, cercando di acchiappare quei momenti che sono parte fondamentale della nostra costruzione.
In che modo si traduce questa tua chiave di lettura del disco? Nel brano, per esempio, La sposa.
Ma guarda, la sposa è quello che io scelgo di essere. In questa scelta c'è anche la persona che mi sta accanto, ma ci sono anche i miei figli, ma ci sono i miei amici, ci sono le mie passioni, c'è la musica, c'è l'arte in generale, c'è l'amore per tutto quello che è magnifico e che è stato fatto e è stato creato dall'uomo, dall'essere umano.
C'è anche la fedeltà?
Certamente. Il matrimonio è anche la possibilità, la volontà, la caparbietà nel cercare di essere bello dentro. Una persona capace di infondere sicurezza agli altri, capace di infondere certezze ai propri figli e di far capire loro che le strade giuste sono quelle più vere, sono quelle più semplici, non sono quelle di tante altre cose sbagliate a cui il giovane di oggi soprattutto è esposto.
Una famiglia così ti aiuta in una professione che ti porta continuamente in tante parti del mondo?
Ma come farei a fare questo lavoro senza l'aiuto della mia famiglia? Ma anche i miei amici più cari, anche le persone che amo, che stimo di più.
È vero che Starlight, una delle canzoni dell'album, l'hai composta insieme a tutti i tuoi familiari?
I miei figli sono bravissimi musicisti anche loro. Filippo è un grande batterista. Mia figlia ha 10 anni e ha fatto i cori in quella canzone insieme alla mamma. Sono cose che di solito si fanno di più in America, noi in Italia non siamo abituati.
Mango, a proposito dell'America, il fatto che non hai voluto mai lasciare la Lucania condiziona in qualche modo la tua arte?
No, perché l'arte è un fatto legato alla tua fantasia. Con il mio modo di pensare, di fare arte, di scrivere una canzone, non ha nulla a che vedere quello che mi circonda. Avrei potuto scrivere Oro o Bella l'estate sia a Lago Negro, ma avrei potuto scriverla anche a New York. Non è il Lago Negro che l'ha scritta o la Lucania, l'ho scritta io.
C'è anche spazio per l'orgoglio tutto italiano in questo disco, con la canzone Guardi l'Italia che bella.
È un orgoglio enorme, io sono innamorato di questa nazione. Mi duole un pochettino dire io sono lucano. Io sono lucano come identità. Io mi sento innanzitutto italiano, ma subito dopo io mi sento europeo. Subito dopo mi sento cittadino del mondo. Senza però perdere coscienza del proprio territorio.
Né dei propri ricordi.
Ma i ricordi sono come delle vecchie fotografie, sulle quali possiamo anche sorridere, o al massimo possiamo dire, oh che bello, guarda come ero più giovane qua. Ma tra gioventù e vecchiaia, no? Non ci deve essere il ponte levatoio in mezzo.
Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani. Quasi blu e lassù vola un falco lassù.
E torniamo nuovamente in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. E nella parte conclusiva della nostra mezz'ora insieme, come ogni martedì, lasciamo la parola al biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica. Domenica prossima sarà la solennità del Natale. Come ci ha ampiamente spiegato Suor Cristina Cruciani, ci saranno 4 messe previste dalla liturgia: la messa della vigilia, della notte, dell'aurora e del giorno. Don Fabio ha scelto di commentare il Vangelo della messa del giorno di Natale. Ascolteremo il prologo del Vangelo secondo Giovanni.
Ecco, nella messa del giorno di Natale noi abbiamo questa proclamazione che può essere nella forma lunga di tutti i 18 versetti del prologo di Giovanni, meraviglioso canto, meraviglioso inno, poema, elevato come chiave di lettura anche di tutto il Vangelo, o anche nella forma breve dove abbiamo i punti salienti. Adesso seguiamo un pochino la forma breve che ci permette di riprendere ciò che è essenziale per sottolineare questa festa del Natale. Noi abbiamo appunto la proclamazione dell'invio di colui che è il Verbo del Padre, colui che è la parola del Padre. E di lui, di questo Verbo del Padre che viene proclamato, che viene annunziato felicemente da questo testo, che era in principio presso Dio e che è mediatore di tutto, e tutto è stato fatto per mezzo di lui e che è sostanza di tutto quello che esiste, si dice di lui che è vita e che questa vita è la luce degli uomini. È curioso, qui si intrecciano tutti i concetti bellissimi come la vita, la luce, la realtà creata, e tutto questo a cascata dall'origine del reale, da Dio stesso, viene a noi come luce che splende nelle tenebre, luce che è collegata alla vita, cioè avere una luce che dà vita, una vita che è recepibile per mezzo di una luce che arriva. Noi potremmo pensare in termini piuttosto astratti, ecco, noi potremmo pensare di essere di fronte a una serie di concetti da capire, di codici da assimilare o cose simili, mentre in realtà tutto questo inno poi ha il suo punto nodale, sboccia pienamente in quello che è il versetto 14, che di fatto è proprio ciò che nel Natale noi proclamiamo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ecco, il Verbo si fece carne, e saranno dette delle cose di questo Verbo che si è fatto carne, di questa parola che si è fatta carne, che non è un'astrazione, è carne, non è una cosa che è lontana da noi, e venne ad abitare in mezzo a noi, pose la sua dimora in mezzo a noi, innalzò la sua tenda, dice la lettera, il testo greco. Se noi non dimentichiamo da dove siamo partiti in questo prologo, dove si è parlato di questa luce, la luce vera, quella che illumina ogni uomo e che è la vita che arriva da Dio, è Lui che porta la vita portando una luce, e questa luce va accolta e c'è chi non la accoglie, ecco che noi vediamo che in questo versetto 14 si compie il gol, lo scopo di questa proclamazione. Il Verbo si fece carne, cioè noi parliamo di una persona concreta, non di un mito, noi parliamo di una persona dotata di carne, cioè non è uno spirito e basta, è carne, è come noi, ha abitato in mezzo a noi, non sta lontano da noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, la luce che dovevamo vedere, perché la luce si percepisce come utile alla nostra esistenza, come se visibile, in quanto visibile. E allora che cosa abbiamo visto? La luce che è la vita, che illumina ogni uomo, che cambia l'esistenza di ogni uomo, è vedere la gloria di questo Verbo che non è una parola e basta, è carne, e che addirittura ha una gloria come figlio unigenito del Padre. Allora, pieno di grazia e di verità, ovvero sia, noi abbiamo da incontrare questa persona concreta e capirne, contemplarne la gloria. Dobbiamo definire questo codice gloria. La parola gloria non vuol dire lo splendore in quanto manifestazione magniloquente, no. La gloria, in ebraico kabod, vuol dire il peso di una cosa. Tutte le cose hanno la loro gloria. Bisogna vedere la gloria di una cosa, ovvero sia il suo peso, il suo valore. La gloria di Dio è il suo valore autentico. Conoscere la gloria di Dio vuol dire conoscere Dio per come è veramente. Non è semplicemente un problema di una manifestazione particolarmente scenograficamente notevole. C'è un testo che dice: nella morte di un uomo si vede la sua gloria, ovvero sia si vede chi è veramente. Vedere la gloria di una persona vuol dire vederlo nel momento magari difficile, come reagisce, sotto pressione, che cosa tira fuori. Allora noi abbiamo visto la sua gloria. Quando l'abbiamo vista? Se noi andiamo nel Vangelo di Giovanni scopriremo che il momento in cui bisognerà volgere lo sguardo a lui e contemplarne la gloria sarà proprio sulla croce. E poi nella risurrezione, quando bisognerà gioire al vederlo. Ma il punto è che noi, in questa festa del Natale, scopriamo una cosa, che Dio si è reso visibile, che Dio si è reso tangibile. Ciò che dice esattamente la prima lettera di Giovanni, ciò che i nostri occhi hanno veduto, le nostre orecchie hanno udito, le nostre mani hanno toccato, cioè un'esperienza sensibile. E allora a me sembra che, come tante volte l'occasione di dire, anche questa sia un'occasione preziosa per dire che il Natale annunzia che il Dio è a portata di mano, che non è vero che è lontano da noi, che si è fatto carne, che l'esperienza che i cristiani del primo secolo ci hanno donato raccontandoci di aver incontrato questa gloria, che gli apostoli hanno trasfuso in chi ha iniziato a diffondere la fede e che arriva fino a noi, è che Dio non è un concetto da capire, è un bimbo che è nato in un luogo umile, è cresciuto, ha vissuto e ha fatto qualcosa con noi, ha vissuto la nostra vita, che la nostra vita è concretamente il luogo dove Dio si manifesta e che è possibile vedere la gloria di Dio, che la nostra esistenza non è un'esistenza da riscattare dalla sua materialità, ma è stata redenta la nostra materialità, la nostra fisicità, il nostro corpo, addirittura il nostro corpo è diventato il tempio dello Spirito Santo. Noi possiamo vedere la gloria di Dio. Noi abbiamo contemplato, non è nel futuro semplicemente, nel fatto che arriveremo al cielo e lo vedremo di persona, che pure non è poco e questo basta per giustificare tutta la nostra esistenza. No, ma c'è ancora di più. Noi portiamo l'esperienza di aver concretamente incontrato il Dio qui su questa terra, si è fatto visibile e noi ne possiamo fare un'esperienza reale. Il cristianesimo non è un'assimilazione di valori. Ci sono i valori, ma derivano da un incontro personale. Ognuno di noi non ha da cercare chissà dove per incontrare il Signore Gesù Cristo. I pastori che lo trovarono in una condizione, se vogliamo, addirittura banale. Un bambino che sta con la sua mamma, una cosa che non sentimentale, dove andiamo all'immaginetta da quattro soldi che tocca il cuoricino, no, una realtà concreta. Tutti nascono e hanno una madre e crescono così. E allora si è messo in questa condizione, in una realtà che è concreta. Se io capisco la carne di Cristo, capisco la mia. Se io vedo la sua gloria, inizio a intendere la mia rilevanza. Se io capisco fino a dove, fino a quanto è disposto il Dio a spendersi, a mischiarsi con me, io capisco chi sono. Attraverso il fatto di vederlo, io ricevo dignità. Qui non si tratta semplicemente di avere un'esperienza di contemplazione della generosità di Dio, perché quello che scopriamo è che il Dio che ha creato il cosmo, il Dio che ha creato le galassie, si rende nulla, niente, pur di essere da noi incontrato. Ma allora chi siamo noi? Quanto gli stiamo a cuore? Questo è ciò che il Natale annunzia, ma è il fatto che io posso vivere la vita di un figlio di Dio, accogliere la sua gloria ed essere trasformato in un uomo, una donna che possono vivere la pienezza della sua grazia, ricevere grazia e verità. Lui viene pieno di grazia e verità. Quante idee sbagliate abbiamo su Dio, quante idee fuori mira che abbiamo su Dio. Ecco, vuoi capire Dio? Beh, guardalo, in questo Natale guardalo. Guardalo umile, guardalo tangibile, guardalo disponibile, guardalo completamente donato, un regalo fatto, un regalo offerto da Dio. Godiamoci questo regalo che è per noi, godiamoci il fatto che il Dio si è fatto carne. E quanto è importante è avere una carne, quanto è rilevante avere un corpo, quanto è importante essere vivi. Pensa, se Dio non ha disprezzato essere uomini, diceva Giovanni Paolo II, allora deve essere veramente importante essere uomini.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.